Talento di vivere, tratto da un racconto di Anton Chekhov, adattamento radiofonico e regia di Fabrizio Visconti e Massimo Loreto.
Vive in Russia il professore emerito Nikolaj Stepanovich, consigliere segreto e cavaliere. Ha un numero così cospicuo di decorazioni tra russe e straniere che quando gli capita di appendersele tutte, gli studenti lo onorano con l'appellativo di iconostasi. I suoi conoscenti appartengono alla più alta aristocrazia. Perlomeno non c'è in Russia, da 25 o 30 anni a questa parte, scienziato di una certa fama col quale egli non abbia avuto amichevoli rapporti. Ora invece non ha nessuno con cui stringere analoghi legami. È membro di tutte le università russe e di 3 straniere. E avanti di questo passo! Tutto questo e tutto quello che ancora si potrebbe dire costituisce ciò che si chiama il mio nome. Chi porta tale nome, cioè io, si presenta come un uomo sui 62 anni. Quanto brillante e bello è il mio nome, Nikolaj Stepanovich. Tanto scialbo e brutto sono io. Non c'è niente di imponente nella mia persona e quelli che mi guardano attentamente facilmente formulano il seguente pensiero grave e lugubre. Evidentemente quest'uomo morirà presto. Come in passato, faccio ancora lezione e non male. Come una volta posso incatenare l'attenzione dei miei uditori anche per 2 ore di seguito. La passione che mi anima, l'esposizione dotta e il mio humor rendono quasi inavvertibili i difetti della mia voce, che è secca, stridula e cantilenante come quella di una beghina. Per quanto poi riguarda i particolari della mia attuale vita, devo, prima di ogni altra cosa, accennare all'insonnia di cui soffro in questi ultimi tempi. Mi addormento subito, ma alle 2 mi sveglio e con l'impressione di non aver chiuso occhio. Devo alzarmi e accendere la lampada. Passeggio avanti e indietro per la stanza per 1 ora, per 2, osservando quadri e fotografie che conosco da chissà quando. La giornata inizia per me con l'entrata in camera di mia moglie. Si presenta in sottoveste, ancora tutta spettinata, ma già lavata e profumata di acqua di colonia ai fiori, e con l'aria di essere entrata per caso mi dice ogni volta la stessa cosa. «Scusami, mi trattengo un attimo solo, non hai dormito neanche stanotte?» Poi spegne la candela, si mette a sedere accanto alla scrivania e comincia a discorrere. Io non sono un profeta, ma so già in precedenza quale sarà l'argomento della conversazione. Sempre lo stesso, ogni mattina. Di solito, dopo qualche allarmata domanda sulla mia salute, mia moglie si rammenta di colpo di nostro figlio ufficiale che presta servizio a Varsavia. Dopo il 20 di ogni mese gli mandiamo 50 rubli. E questo è l'argomento principale delle nostre conversazioni. Naturalmente è per noi un sacrificio, sospira mia moglie, ma finché non cammina con le sue gambe abbiamo il dovere di aiutarlo. Il ragazzo è in un paese straniero, lo stipendio è basso. Senti, se vuoi, il mese prossimo, invece di 50 rubli, gliene manderemo 40. Che ne dici? Dico che l'esperienza di ogni giorno dovrebbe persuadere mia moglie che le spese non diminuiscono per il fatto che se ne parli così spesso. Io ascolto, approvo macchinalmente e guardo mia moglie meravigliandomi come un bambino. Confuso, io mi domando: ma è possibile che questa donna, vecchia, grassa, sgraziata, con lo sguardo offuscato dal continuo pensiero dei debiti e della povertà, è possibile, dico, che questa donna sia quella stessa esile varia che io ho amato appassionatamente per la sua intelligenza vivace, per la sua anima limpida, per la sua bellezza? Scruto intensamente il viso di questa vecchia grigia e goffa, cerco in esso la mia varia, ma del passato non è sopravvissuto nulla in lei se non la preoccupazione per la mia salute e in più la mania di chiamare il mio stipendio il nostro stipendio e il mio berretto il nostro berretto. Bah! La nostra conversazione si conclude sempre allo stesso modo. D'un tratto mia moglie si ricorda che io non ho ancora preso il tè e si allarma, si alza all'improvviso e dice: ma perché mai me ne sto qui seduta? Da un pezzo il samovare sulla tavola, io continuo a chiacchierare, ma che smemorata sono diventata, Dio mio! Mentre prendo il tè, entra in camera mia figlia Lisa. La ragazza studia al conservatorio. Ha 22 anni. A vederla pare più giovane. È graziosa e rassomiglia un po' a mia moglie quando era ragazza. Mi bacia teneramente sulla tempia e sulla mano e mi dice: buongiorno Paperino, stai bene? Ah, se sto bene. Da quando soffro di insonnia, una domanda mi si è inchiodata nel cervello. Mia figlia vede come spesso le preoccupazioni per i debiti mi costringano ad abbandonare il mio lavoro e a camminare per ore intere da un angolo all'altro della stanza e a pensare. Ebbene, perché non è mai venuta da me, di nascosto dalla madre, a dirmi: papà, ecco il mio orologio, ecco i braccialetti, gli orecchini, gli abiti, impegnali se hai bisogno di denaro. Ma perché, sapendo che sua madre e io cerchiamo di nascondere al mondo la nostra povertà, perché non rinuncia al costoso piacere di dedicarsi alla musica? Io non prenderei certo il suo orologio, io non prenderei i suoi braccialetti, io non accetterei il suo sacrificio. Me ne guardi Dio, io non è questo di cui ho bisogno. Ma perché non mi è mai venuta a dire qualcosa del genere? Perché non l'ha mai fatto? Alle 10:15 devo andare dai miei cari ragazzi a fare lezione. Ecco il tetro portone dell'università, non più restaurato da chissà quanto. Io so quale sarà l'argomento della lezione, ma non so ancora come lo svolgerò, non so come comincerò né come finirò. Nella mia testa non c'è una frase pronta. Mi è però sufficiente volgere uno sguardo all'aula, la nostra ricostruita da anfiteatro, e pronunciare le stereotipe parole: nella lezione scorsa ci siamo fermati a... perché le frasi escano come in volo dalla mia anima e non si fermino più. Io Io parlo con irrefrenabile rapidità, con calore, e mi pare che non esista forza al mondo capace di spezzare il fluire delle mie parole. Per fare una buona lezione che non sia noiosa e che dia un'utilità a chi ascolta, occorre avere, oltre al talento, anche abilità ed esperienza. Occorre possedere una chiara visione delle proprie forze, di coloro cui si sta facendo lezione e di ciò che costituisce l'argomento della lezione stessa. Oltre a ciò, è necessario essere molto accorti, vigilanti e non perdere d'occhio, nemmeno per un secondo, il campo visivo intellettuale. Un buon direttore d'orchestra, nel rendere il pensiero del compositore, fa contemporaneamente 10 cose. Legge la partitura, agita la bacchetta, segue il cantante, fa cenni, ora in direzione del tamburo, ora del corno. Così, così faccio io quando tengo lezione. Davanti a me stanno 150 facce, una diversa dall'altra, e 300 occhi che sono fissi nei miei. Il mio scopo è di dominare questa idra dalle molte teste. Se, mentre faccio la mia lezione, di minuto in minuto, riesco a farmi un chiaro concetto del suo potere d'attenzione e della sua capacità di intendere, allora il mostro, l'idra, ossia gli studenti, sono in mio potere. Inoltre mi sforzo che il mio discorso abbia una forma letteraria, le definizioni siano brevi e precise, la frase, per quanto possibile, semplice ed elegante. In ogni momento devo moderarmi e ricordarmi che ho a mia disposizione soltanto 1 ora e 40 minuti a farla breve. Oh, non poco da faticare. Fai lezione per un quarto d'ora, per mezz'ora, ed ecco che ti accorgi che gli studenti cominciano a guardare il soffitto. Ce n'è uno che si china a raccogliere il fazzoletto, un altro che cerca di sedersi più comodo ed un terzo che sorride inseguendo i suoi pensieri. Tutto questo significa che l'attenzione comincia a cedere. Bisogna ricorrere ai provvedimenti del caso. Approfitto della prima occasione favorevole che mi si presenta e dico una barzelletta a qualsiasi. Sui 150 visi spunta il sorriso, i 300 occhi brillano allegri e anch'io rido. L'attenzione si riaccende e io posso proseguire la lezione. Nessuno sport, nessun divertimento o gioco mi ha mai procurato tanta soddisfazione come tenere una lezione. Questo almeno mi accadeva in passato. Purtroppo io non sono un filosofo e neppure un teologo. So perfettamente che non avrò più di 6 mesi di vita. E sembrerebbe che, stando così le cose, io dovrei soprattutto interessarmi dei problemi che riguardano le tenebre dell'oltretomba o i fantasmi che visiteranno il mio sonno sepolcrale. Ma chissà perché la mia anima non vuol saperne di questi problemi, anche se la mente ne riconosce tutta la validità. Come 20 o 30 anni or sono, così anche oggi davanti alla morte, non c'è nulla che mi interessi al di fuori della scienza. Anche quando esalerò l'ultimo respiro, crederò pur sempre che la scienza sia la cosa più importante, più bella e più utile della vita dell'uomo, che essa è stata e sarà la più sublime espressione d'amore e che soltanto per mezzo della scienza l'uomo riuscirà a vincere se stesso e la natura. Questa fede è forse ingenua e priva di giuste basi. Ma io non ho colpa se così credo e non in altro modo. Vincere in me stesso questa fede non posso. Ma non si tratta di questo. Chiedo soltanto indulgenza e comprensione per la mia debolezza. strappare dalla sua cattedra, dai suoi allievi, un uomo cui le sorti del midollo osseo interessano più che lo scopo ultimo della creazione, equivale a prenderlo e inchiodarlo nella bara, senza aspettare che sia morto. A causa dell'insonnia e in conseguenza dell'intensa lotta che io sostengo contro la mia crescente debolezza, mi sta succedendo qualcosa di strano. Nel mezzo della lezione, improvvisamente le lacrime mi serrano la gola, gli occhi cominciano a pungermi e io sento un violento, spasmodico desiderio di tendere avanti le braccia e di lamentarmi ad alta voce. Vorrei gridare forte che io, uomo famoso, sono condannato dal destino alla pena di morte, che tra 6 mesi qui, nell'aula, ci sarà un altro padrone. Non è facile sopravvivere a tali pensieri. Terminata la lezione, me ne sto in casa a lavorare. Lavoro a intervalli perché devo anche tenere dietro ai visitatori. Primo visitatore è un collega che mi annoia mortalmente e con il quale parte una conversazione all'insegna di una falsissima reciproca cortesia. Secondo visitatore, un somaro di studente che io continuo a bocciare, viene a pietire di elemosinargli una sufficienza. Io mi esaspero e a fatica riesco a liberarmene. Terzo visitatore, l'ennesimo studente che viene a chiedermi l'argomento per la tesi. Ho uno scatto di nervi. Non capisco perché tutti quanti veniate da me. Tengo forse bottega io? Non commercio mica in temi per tesi di laurea. Poi però mi calmo, mi arrendo e gli do un argomento di tesi banale, quanto inutile. Dopo qualche minuto sento ancora scampanellare. Ma questa volta è lei. Arriva lei. 25 anni fa moriva un mio collega, un oculista. Era vedovo e lasciò una bambina di 7 anni, Katia. Si chiamava Katia. E un discreto patrimonio che consisteva in una 60ina di migliaia di rubli. Nel testamento mi aveva designato quale tutore della ragazzina. Fino all'età di 10 anni Katia era vissuta con noi. Affidata poi a un collegio, trascorreva in casa nostra solamente i mesi estivi, nel periodo delle vacanze. Di occuparmi della sua educazione mi mancava assolutamente il tempo. La tenevo d'occhio solamente a intervalli e perciò sono in grado di dire ben poco della sua infanzia. I suoi occhi esprimevano sempre la stessa cosa.
Tutto ciò che si fa in questo mondo è bello e ragionevole.
Katia era curiosa e le piaceva molto discorrere con me. Le interessava sapere ciò che leggevo, ciò che facevo all'università, se non mi facevano impressione i cadaveri, come spendevo il mio stipendio. Mi chiedeva...
E gli studenti all'università si picchiano?
Sì, mia cara, si picchiano.
E voi li fate mettere in ginocchio?
E come? le pareva buffo che gli studenti si picchiassero e che io li facessi mettere in ginocchio e scoppiava a ridere. Era una bambina mite, paziente, buona. Non di rado mi capitava di vedere che la castigavano a torto e che non la accontentavano nelle sue curiosità. In quei momenti, alla costante espressione di fiducia del suo viso, si aggiungeva un po' di tristezza e nient'altro. Mi rincresce davvero di non aver avuto né il tempo né la voglia di seguire l'inizio e lo sviluppo di quella passione che si era impadronita di Katia quando aveva appena 14 o 15 anni. Alludo alla sua passione per il teatro. Quando tornava dal collegio per trascorrere in casa nostra le vacanze estive, di null'altro parlava con tanto gusto e con tanto calore quanto di opere teatrali e di attori. Con questo suo ininterrotto discorrere di teatro, Katia finiva con lo stancarci. Mia moglie e i miei figli non l'ascoltavano più. Soltanto a me mancava il coraggio di negarle la mia attenzione. Nel momento in cui sorgeva in lei il desiderio di far partecipe qualcuno dei suoi entusiasmi, veniva nel mio studio e in tono amichevole mi diceva:
Nikolaj Stipanovich, permettete che parli un po' con voi di teatro?
Io le indicavo l'orologio e le dicevo: ti concedo mezz'ora, comincia pure. In seguito prese l'abitudine di portare con sé dozzine di ritratti di attori, di attrici, innanzi ai quali pregava. Poi provò alcune volte a prendere parte a recite di dilettanti e alla fine, compiuti gli studi, mi dichiarò che era nata per fare l'attrice. Io non condivisi mai gli entusiasmi teatrali di Katia. A mio modo di vedere, se un dramma è buono, ma non c'è bisogno di scomodare gli attori, perché provochi la dovuta impressione, deve essere sufficiente la sola lettura. Se poi il lavoro è cattivo, non c'è recitazione al mondo che lo possa far diventare buono. Katia, naturalmente, era di tutt'altra opinione.
Secondo me, il teatro, anche come ci si presenta attualmente, è superiore all'università, ai libri, a qualsiasi altra cosa al mondo. Il teatro è una forza che assomma in sé tutte le arti, e gli attori sono dei missionari. Nessun'arte e nessuna scienza isolatamente agisce con tanta forza e tanta verità sull'animo umano come la scena. Non per nulla un attore di media grandezza gode nel suo paese di una popolarità molto maggiore del più grande scienziato o artista, e nessuna pubblica attività può procurare tanta soddisfazione come quella scenica.
E così un bel giorno Katia entrò a far parte di una compagnia e partì, mi pare, per Ufa, portando con sé molto denaro e un'infinità di luminose speranze e di aristocratiche idee sulla sua attività. Le prime sue lettere, scritte durante il viaggio, erano meravigliose. Io le leggevo e restavo semplicemente stupefatto. Il Volga, la natura, le città che andava a mano visitando, i compagni, i successi e gli insuccessi, lei non li descriveva, ma li cantava. Da ogni riga sprigionava quella fiducia che ero avvezzo a leggere sul suo viso. Il tutto poi frammischiato a una quantità di errori di grammatica e con la quasi assoluta assenza di segni di interpunzione. Non erano passati 6 mesi che ricevetti da Katia una lettera poeticissima ed entusiasta che incominciava con queste parole.
Mi sono innamorata.
Alla lettera era acclusa una fotografia che riproduceva un giovane dal volto sbarbato. Nelle lettere successive, magnifiche come le precedenti, erano comparsi i segni di interpunzione e scomparsi gli errori di grammatica. Vi si sentiva invece la presenza di un uomo.
Quanto sarebbe bello costruire in qualche posto sul Volga un grande teatro, in società per azioni, e attrarre in questa impresa i ricchi mercanti, i proprietari terrieri. Si raccoglierebbe molto denaro, l'incasso sarebbe enorme e gli attori reciterebbero in qualità di soci.
Per un anno e mezzo o due tutto andò a gonfie vele. Katia amava, credeva nel suo lavoro e si sentiva felice. Ma poi cominciai a notare nelle sue lettere chiari segni di scoraggiamento. Tutto iniziò quando Katia prese a lagnarsi con me dei suoi colleghi, e questo fu il primo e il più sinistro sintomo.
I miei compagni spesso non vengono alle prove e non sanno la parte. E come se non bastasse, questi orrendi attori si comportano in scena con una totale mancanza di rispetto nei confronti del pubblico. Per far soldi ci sono attrici drammatiche che si abbassano al punto da cantare canzonette e attori tragici che si inventano scenette sulle corna dei mariti e sulle gravidanze di mogli infedeli. E via, 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 di questo passo. Io davvero non so come questa compagnia non sia ancora andata a rotoli.
Risposi a Katia con una lettera molto noiosa in cui le dicevo che spesso avevo incontrato degnissimi attori e che la causa del male non doveva essere cercata negli attori, ma nell'arte stessa del teatro e nei suoi rapporti con la società.
Io invece non ho incontrato degnissimi attori, ma solo una banda di lestofanti che non ha nulla in comune con la dignità. Un branco di selvaggi che sono capitati sul palcoscenico soltanto perché non avevano altro posto in cui andare e che si autodefiniscono attori solo perché sono degli spudorati. Nemmeno uno che abbia un minimo di talento, solo molta mediocrità. Sono degli ubriaconi, degli intriganti, dei pettegoli. Non posso esprimervi quanto mi amareggi che l'arte, che io amo sopra ogni cosa, sia caduta in mano di gente che odio. Quanto a voi, vi prego di non esasperarmi con i vostri luoghi comuni e con i vostri predicozzi che non servono a nessuno.
Era evidente che anche il suo lui apparteneva al branco degli uomini selvaggi.
Sono stata crudelmente ingannata. Non posso più vivere. Disponete del mio denaro come credete opportuno. Io vi ho voluto bene come a un padre e come al mio unico amico. Perdonatemi.
In seguito, da alcuni accenni, potei indovinare che c'era stato un tentativo di suicidio. Pare che Katia avesse cercato di avvelenarsi. Probabilmente era stata gravemente ammalata, perché la lettera proveniva da Yalta, dove, con ogni probabilità, l'avevano fatta andare i medici. Da Yalta mi aveva ancora scritto di inviarle al più presto 1.000 rubli e aveva così concluso.
Scusate se la mia lettera è così tetra. Ieri ho seppellito il mio bambino.
Dopo essere rimasta quasi un anno in Crimea, Katia tornò a casa. Aveva viaggiato per circa 4 anni e in tutto quel tempo, devo riconoscerlo, avevo rappresentato nei miei rapporti con lei una parte poco invidiabile e strana. Quando da principio mi aveva dichiarato di voler fare l'attrice e quando poi mi aveva scritto del suo amore e quando periodicamente veniva posseduta dallo spirito della disperazione, io dovevo di continuo a sua richiesta attingere al patrimonio che le aveva lasciato il padre e inviarle 1.000 o 2.000 rubli. Quando mi aveva detto della sua intenzione di farla finita con la vita e della morte del suo bambino, ogni volta io mi ero sentito smarrito e la mia partecipazione al suo destino si era espressa soltanto così. Io riflettevo molto e scrivevo lunghe, noiosissime lettere che avrei potuto benissimo non scrivere affatto. Eppure ero per lei come un padre e l'amavo come una figlia. Ora Katia abita a mezza versta da me. Ha preso in affitto un appartamento di 5 locali. se si volesse descrivere il suo arredamento, l'umore dominante del quadro sarebbe la pigrizia. Per giornate intere Katia se ne sta sdraiata a leggere libri, soprattutto romanzi e racconti. Ogni tanto vado da lei. La guardo e mi accorgo che sul suo viso non c'è più l'espressione di credulità di una volta. Adesso ha un'espressione fredda, indifferente, distratta. A Katia mia moglie non vuole bene, non solo per il suo passato di attrice, per la sua gravidanza extramatrimoniale e per il bimbo illegittimo, ma per il suo orgoglio, la sua ingratitudine, la sua stranezza e per tutte le innumerevoli pecche che una donna sa sempre scoprire in un'altra. Te ne stai sempre sdraiata. Non va bene. Se almeno lavorassi.
Come?
Se tu almeno lavorassi, dico.
Quale lavoro? Una donna può fare solo l'operaia o l'attrice.
E allora se non vuoi fare l'operaia, fai l'attrice. Oppure ti potresti sposare.
Non saprei con chi. E neanche il perché.
Ma non puoi vivere così.
Beh, senza un marito? Sai che problema. Di uomini ne avrei quanti ne voglio se lo volessi.
Non è bello, Katia.
Cosa non è bello?
Ma quello che hai appena detto. E poi, Katia, di cosa vivrai quando avrai dilapidato i soldi di tuo padre?
Vedremo.
Questi soldi, mia cara, meritano un atteggiamento più serio da parte tua. Sono stati guadagnati da una brava persona, con il suo onesto lavoro.
Ah, oh, queste cose me le avete già dette.
Sì.
Le so.
Eh.
Siete un'ottima persona, Nikolaj Stipanovich. Siete un esemplare raro. E non c'è attore in grado di recitare la vostra parte.
Oh, oh.
Me, per esempio, potrebbe recitarmi anche un cattivo attore, ma voi nessuno. E io vi invidio. Vi invidio spaventosamente. Perché, infatti, cosa rappresento io? Cosa? Nikolaj Stipanovich, sono un essere inutile?
Sì.
E cosa posso fare?
Tu, mia cara, hai troppo tempo libero. Devi assolutamente trovarti un'occupazione. Perché non torni davvero a fare l'attrice se ne hai la vocazione?
No, non posso.
Il tuo tono e il tuo modo di fare sono da vittima. Non mi piacciono, mia cara, la colpa è tua. Ricordati che hai cominciato a prendertela con le persone e con le usanze, ma che non hai fatto nulla per migliorarle. Tu non hai combattuto col male, ti sei stancata e sei vittima non di una lotta, ma della tua impotenza. E vabbè, sì, certo, allora eri inesperta. Ora invece tutto potrebbe andare altrimenti. Ma davvero, fai l'attrice, lavorerai, servirai la sacra arte.
Oh, non fate il furbo, Nikolaj Stipanovich. Ma mettiamoci d'accordo una volta per tutte. Possiamo parlare di attori, di attrici, di scrittori, ma lasciamo in pace l'arte. Voi siete una persona magnifica, rara, ma non capite l'arte abbastanza da poterla considerare in coscienza sacra. Voi per l'arte non avete né il fiuto né l'orecchio. Non avete mai avuto il tempo di acquisire questo fiuto. Comunque non mi piacciono questi discorsi sull'arte. Non mi piacciono, l'hanno già involgarita abbastanza.
Ma chi l'ha involgarita?
Beh, alcuni l'hanno involgarita con l'ubriachezza. I giornali con i loro pettegolezzi e le persone intelligenti con la filosofia.
Ma cosa c'entra adesso la filosofia?
Ma sì che c'entra. Se uno filosofeggia vuol dire che non capisce.
Sì, però tu non mi hai risposto. Ma perché non vuoi fare l'attrice?
Nikolaj Stipanovich, vi prego, non siate crudele. Volete che dica chiara e tonda la verità? Va bene se vi fa piacere. Io non ho talento. Non ho talento e ho molto amor proprio, ecco.
Oh, come mi dispiace reagire così. Soprattutto con voi. Sapete quanto vi voglio bene. E mai e poi mai vorrei... Beh, ma lasciamo stare questi discorsi. Venite con me. Questa cameretta l'ho preparata per voi. Lavorerete qui. Venite ogni giorno e portatevi il lavoro. A casa non fanno altro che disturbarvi. Lavorerete qui? Lo volete? Nikolaj Stepanovich, lo volete?
Sì, lo voglio. Brutta faccenda, mia cara. Molto brutta.
Quale faccenda?
Vedi, mia cara, il fatto è questo. Il diritto più sacro e più elevato dei re è il diritto di grazia. E io mi sono sempre sentito un re, visto che facevo un uso illimitato di questo diritto. Non ho mai giudicato, sono sempre stato condiscendente. Ho perdonato volentieri tutti. Ma ora non sono più re. Mi sta succedendo qualcosa che si addice solo agli schiavi. Ho in testa, notte, giorno, pensieri cattivi e nel cuore mi si intrecciano sentimenti che un tempo non conoscevo. Odio, disprezzo, mi indigno, mi sveglio la notte, ho paura. Sono diventato oltremodo severo, esigente, irascibile, scortese e sospettoso. Anche la mia logica è cambiata. Una volta disprezzavo solo i soldi. Adesso invece nutro sentimenti cattivi non verso i soldi, ma verso i ricchi, come se fosse colpa loro. Una volta odiavo la violenza e i soprusi, ora invece odio gli uomini che fanno uso della violenza come se gli unici colpevoli fossero loro. E non tutti noi, che non sappiamo educarci a vicenda. Qual è la causa di questo cambiamento? Il mondo è peggiorato? E io sono diventato migliore oppure prima ero io cieco e indifferente? Se invece questo cambiamento è frutto del decadimento delle forze fisiche e mentali, io sono malato e peggioro a vista d'occhio. Allora la mia situazione è penosa, allora i miei nuovi pensieri sono anomali, malsani. Me ne devo vergognare e considerarli insignificanti.
La malattia. Ma la malattia qui non c'entra proprio niente. Vi si sono semplicemente aperti gli occhi. Ecco tutto. Voi avete veduto ciò che prima, chissà perché, non volevate vedere. Per conto mio, è necessario, prima di ogni altra cosa, che la rompiate definitivamente con la vostra famiglia e che ve ne andiate.
Ma quello che dici è assurdo.
Ma voi non le amate più. Perché non guardare le cose in faccia? È una famiglia, quella. Sono delle nullità. Se morissero oggi, domani, nessuno si accorgerebbe della loro assenza. Nullità!
Katia! Taci, ti prego!
E voi credete che io mi diverta a parlare così di loro? Sarei ben contenta di non conoscerle affatto. Ma datemi ascolto, mio caro. Lasciate tutto. Andatevene all'estero. Prima lo fate e meglio è.
Ma che sciocchezze! E l'università?
Oh, l'università! Che cos'è mai per voi? Non serve a niente, comunque. Sono 30 anni che insegnate. E dove sono i vostri allievi? Ci sono molti scienziati famosi tra loro? Contateli un po'. Ah, e per moltiplicare questi dottori che sfruttano l'ignoranza e che guadagnano centinaia di migliaia di rubli, per questo non è necessario avere talento o essere brave persone. Voi non servite a niente.
Ma Dio mio, come sei dura. Taci, altrimenti me ne vado. Io non capisco perché la vita ti appaia così inaccettabile. accanto al samovar, il tono della nostra conversazione, grazie a Dio, cambia. Dopo essermi lamentato, mi viene voglia di dare libero sfogo a un'altra delle mie debolezze senili, i ricordi. Racconto a Katia del mio passato e con grande meraviglia le riferisco particolari che non sospettavo nemmeno di avere ancora intatti nella memoria. Mi piace soprattutto raccontarle del periodo in cui studiavo e sognavo di entrare all'università. Le racconto che avevo l'abitudine di passeggiare in giardino. Bastava che il vento portasse da una bettola lontana lo strimpellare di una fisarmonica o una canzone, oppure che accanto al cancello passasse una troica tintinnante, che un senso di felicità mi riempiva di colpo non solo il petto, ma anche la pancia, le gambe, le braccia. Ascolti un suono di fisarmonica oppure un suono di campanelli che si allontanano e già ti vedi professore. E così, come vedi, i miei sogni si sono realizzati. Ho avuto più di quello che osavo sognare. Per 30 anni sono stato amato come professore. Ho avuto degli ottimi colleghi. Ho goduto di una fama rispettabile. Ho amato. Mi sono sposato per amore. Ho avuto figli. Insomma, se guardo indietro, la mia vita mi appare riuscita, vissuta con talento. Ora però, ora resta da non rovinare il finale. Per questo bisogna morire in modo dignitoso. Se la morte è davvero un pericolo, bisogna aspettarla con coraggio e con animo sereno. Ma io sto rovinando il finale. Lo guardo e mi sento affondare. Corro da te, chiedo aiuto e tu mi dici: affondate, è necessario che sia così. Che il cielo sia coperto di nuvole o che vi splendano la luna e le stelle, ogni volta, tornando a casa, lo guardo e penso che presto per me sarà la fine. Mi sdraio sul letto e ben presto prendo sonno, ma poi ecco l'insonnia. Accendo in fretta il lume, bevo dell'acqua direttamente dalla caraffa e poi mi precipito alla finestra aperta. Ah, fuori il tempo è magnifico. Vedo le punte dello steccato, i sonnolenti alberelli streminziti accanto alla finestra, la strada. Nel cielo la luna è tranquilla, luminosissima, e non c'è nemmeno una nuvola. Silenzio. Non si muove una foglia. Mi sembra che ogni cosa mi stia guardando e aspetti di vedere quando morirò. È spaventoso. Chiudo la finestra e corro a letto. Mi sento il polso, non trovandolo sul braccio, lo cerco alle tempie, poi al mento e di nuovo sul braccio. E sono tutto freddo, viscido, di sudore. Il respiro si fa sempre più frequente, mi trema il corpo. Ho tutte le viscere in movimento. Sul viso e sulla faccia ho la sensazione di avere una ragnatela. Che fare? Chiamare i miei? No, non occorre. Non capisco cosa potrebbero fare mia moglie e mia figlia se venissero qui. Nascondo la testa sotto il cuscino, chiudo gli occhi e aspetto.
Un cielo mi percorre la schiena e provo la sensazione che la morte mi si stia accostando alle spalle. Piano, piano, ma Dio, che angoscia! Berrei ancora un sorso d'acqua, ma ormai sono solo angosciato. Non riesco ad aprire gli occhi, ad alzare la testa. Il mio terrore è incontrollabile, animalesco, e nello stesso tempo non capisco perché io abbia paura. Forse perché voglio ancora vivere. O perché un dolore nuovo, ancora ignoto, è in acquato. Ma che cos'è? Scricchiola il cancelletto. Ma chi è? C'è qualcuno che entra piano. Apro la finestra e mi pare di sognare. Sotto la finestra, addossata al muro, c'è una donna illuminata dalla luna e mi fissa con due occhi spalancati.
Nikolaj Stepanovich! Nikolaj Stepanovich! Sono io! Io! Katia!
Katia, sei tu? Ma perché sei qui?
Perdonatemi, ma d'improvviso, non so perché, mi sono sentita salire da un'angoscia insopportabile.
Oh, no.
Non ho resistito e sono venuta qui. Ho visto la finestra illuminata e mi sono decisa a bussare.
Ecco.
Ah, scusate. Se sapeste che peso avevo... Che cosa stavate facendo?
No, niente. L'insonnia.
Avevo un presentimento.
Un presentimento.
Comunque, sciocchezze. Nikolaj Stepanovich, mio caro, io vi prego, vi supplico, se non disprezzate la mia amicizia e il rispetto che ho per voi, accogliete la mia preghiera.
Ma una preghiera?
Prendete tutto il mio denaro.
Ma che cosa dici, Katia? Ma che bisogno ho io dei tuoi soldi?
Andrete a curarvi da qualche parte. Ma avete no. bisogno di curarvi. Li prenderete? Sì. Oh, mio caro, sì. Sì. Li prenderete?
No, no, non li prenderò. Comunque, grazie. Adesso vai a casa a dormire.
Allora non mi considerate vostra amica.
Ma no, non dico questo. Ma adesso i tuoi soldi non mi servono.
Scusate, vi capisco. Accettare del denaro da una persona come me, da un'ex attrice. Beh, arrivederci.
È notte. Nel corridoio l'orologio batte l'una, poi le due, poi le tre. Gli ultimi mesi della mia vita, intanto che aspetto la morte, mi sembrano molto più lunghi di tutta la vita e mai come ora mi sono fatto una ragione della lentezza del tempo. Per tenermi occupato con dei pensieri, mi metto nei miei panni di una volta, quando non ero indifferente, e mi chiedo, ma perché io, persona famosa, professore emerito, me ne sto seduto qui, in un luogo che non mi appartiene più? Mi fa ridere l'ingenuità con la quale da giovane sopravvalutavo l'importanza della fama. Io sono famoso. Il mio nome viene pronunciato con venerazione, il mio ritratto è apparso anche sui giornali. E allora sono qui, solo, in una città che ormai mi è estranea. Supponiamo che, essendo io una celebrità, tutti i giornali pubblichino i bollettini sulla mia malattia, che colleghi, studenti, gente qualunque mi mandino lettere di simpatia. Tutto questo non mi impedirà di morire, magari qui, angosciato, nella solitudine più completa. Di questo certo non ha colpa nessuno, ma a me non piace la mia popolarità. Quando fa giorno, sono ancora seduto
e non sapendo che fare mi sforzo di conoscere me stesso. E già, conosci te stesso, un consiglio ottimo, utile. Peccato solo che agli antichi non sia venuto in mente di spiegare come si fa a conoscere se stessi. Prima, quando mi veniva voglia di capire qualcuno o me stesso, prendevo in esame non le azioni nelle quali tutto è convenzione, ma i desideri. Dimmi cosa vuoi e ti dirò chi sei. E ora esamino me stesso. Cosa voglio? Voglio che mia moglie, i miei figli, gli amici, gli allievi amino in me non il nome ma il fatto di essere una persona. Va bene, e poi cosa vuoi? Vorrei avere allievi ed eredi. Va bene, e poi cosa vuoi? Vorrei risvegliarmi fra 100 anni e guardare cosa ne sarà della scienza. Va bene, e poi che cosa vuoi? Vorrei vivere ancora una 10 anni. Va bene, e poi cosa vuoi? E poi niente, non voglio più niente. Penso a lungo e non riesco a trovare altro. E per quanto pensi, per quanto i miei pensieri si disperdano, mi è chiaro che nei miei desideri non c'è nulla di fondamentale, nulla di molto importante. Nella mia passione per la scienza, nella mia voglia di vivere, in questo star seduto, nello sforzo di conoscere me stesso, in tutti questi pensieri, sentimenti e concetti non c'è nulla di comune che colleghi tutto in un insieme. Ogni sentimento e ogni pensiero vivono in me isolati e in tutti i miei giudizi sulla scienza, il teatro, la letteratura, gli studenti, nemmeno la mente più analitica riuscirebbe a trovare un'idea comune. Un senso, quello che chiamano Dio dell'uomo che vive. E se non c'è questo, non c'è nulla. E allora basta poco, una malattia seria, il timore della morte, perché tutto quello che una volta consideravo la mia concezione del mondo e in cui vedevo il senso e la gioia della vita si capovolga. E vada in 1000 pezzi. Sono indifferente a tutto e non mi accorgo nemmeno della luce del sole. Sono uno sconfitto. E se è così, non c'è motivo di continuare a pensare, a parlare.
Buongiorno.
Katia, ma che fai? Sei ancora qui?
Sì, sono tornata perché dovevo rivedervi. Dovevo assolutamente rivedervi.
Perché dovevi rivedermi? Perché sei tornata?
Non lo so. Non ci ho pensato e sono venuta. Nikolaj Stepanovich. Io non posso più vivere così. Non posso. Per amore del vero Dio, ditemi presto. Ditemi subito. Che cosa devo fare? Parlate. Che cosa devo fare?
Ma che cosa posso dire? Non posso dirti nulla.
Aiutatemi. Aiutatemi, io. Non ne posso più.
Non c'è nulla che io ti possa dire, Katia.
Aiutatemi! Voi mi avete fatto da padre, vero? Siete il mio unico amico. Siete più intelligente, istruito, esperto della vita. Siete pur stato il mio maestro, no? Ditemi, che cosa devo fare?
In coscienza, Katia, non lo so. Senti, Katia, ma perché ora non facciamo colazione? Basta piangere. Katia,
presto io non ci sarò più.
Almeno una parola, almeno una parola. Che cosa devo fare?
Ma che cervello balzano che sei! Non capisco, non capisco proprio. Una donna così intelligente che d'un tratto, si scioglie in lacrime. Su, Katia, andiamo a far colazione.
No, no, grazie. Oggi stesso partirò.
Eh? E per dove?
Per la Crimea, cioè no, per il Caucaso.
Ah sì? E per molto?
Non lo so.
Avrei voglia di chiederle. Allora non vieni ai miei funerali? Ma lei mi guarda come fosse un estraneo. Anch'io la guardo e mi vergogno di essere più felice di lei. In fondo, solo ora, poco prima della morte, ho scoperto in me la mancanza di quella che i filosofi chiamano idea generale. Ma questa poveretta non ha mai trovato pace e non la troverà per tutto il resto della sua vita. Addio, tesoro mio.
How nice it is to disappear, float into a mist with a young lady on your arm, looking for a kiss.
Avete ascoltato Il talento di vivere di Anton Chekhov con Massimo Loreto e Camilla Violante Scheller. Editing, presa del suono e sonorizzazione di Yuri Ruspini. Produzione Francesca Giorzi.